Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina torniamo a Seconda Corinzi, capitolo 6, e a questo straordinario principio fondamentale che l'Apostolo Paolo ha stabilito con le parole: non vi legate o non vi mettete sotto un giogo ineguale con gli infedeli, che è tra l'altro una delle frasi familiari, un comando molto familiare, certamente uno che è stato ampiamente citato tra cristiani, però spesso frainteso e ancor più spesso violato a danno dei credenti e della Chiesa stessa. E qui abbiamo una di quelle dottrine fondamentali, una di quelle pietre angolari per la vita ed il ministero cristiano, che è assolutamente essenziale. Ora, voglio che torniamo a guardare questo testo e voglio leggerlo di nuovo perché voglio fissarlo bene nella vostra mente. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Beliar? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? O che armonia c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente. Come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, ed io vi accoglierò e sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Ora, come ho sottolineato la volta scorsa, questo brano identifica due mondi opposti. La terminologia è chiara. Uno di questi mondi è segnato dalla giustizia, dalla luce, da Cristo, dai credenti e dalla presenza di Dio. L'altro è segnato dall'iniquità, dalle tenebre, da Satana, dagli increduli e dalla presenza di falsi dei. E questi due mondi sono completamente diversi e distinti, al punto tale da escludersi a vicenda. Non possono lavorare insieme in una comune collaborazione, non possono avere comunione insieme, non sono in armonia l'uno con l'altro. Uno è vecchio, l'altro è nuovo. Uno è terreno, l'altro è celeste. Uno è mortale, l'altro dà vita. Uno è malvagio, l'altro è santo. Uno è costruito sulle menzogne, l'altro è tutta verità. Uno perisce, l'altro vive eternamente. Paolo, dunque, sta rendendo chiaro il fatto che i credenti non possono vivere in entrambi i mondi. Certamente Giovanni lo ha detto nella sua prima epistola, prima Giovanni, quando ha identificato chiaramente questa disparità tra questi due mondi, con queste parole familiari: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo, perché se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Questi sono mondi che si escludono a vicenda, non si può essere in entrambi nello stesso momento. Poi, in Giacomo, leggiamo il capitolo 4, versetto 4, «O adultere, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende anche nemico di Dio». E poi più avanti, al versetto 8, dice: «Pulite le vostre mani, peccatori, e purificate i vostri cuori, voi uomini dal cuore doppio», persone che cercano di vivere in due mondi diversi. In Romani capitolo 12, naturalmente quel passo molto, molto familiare che apre la parte esortativa di Romani: «Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni e misericordie di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente santo, gradito a Dio, che è il vostro servizio spirituale di adorazione, e non conformatevi a questo mondo». Fate un taglio netto. Quando una persona diventa credente, viene trasportata fuori da un mondo e viene portata dentro ad un altro, e fare avanti e indietro è assolutamente inaccettabile. Ed è esattamente quello che i Corinzi stavano cercando di fare. Avendo confessato il nome di Cristo, essendosi identificati con Lui, essendo entrati nella Chiesa, si tenevano comunque aggrappati alla loro idolatria, alle loro vecchie vie pagane. Erano venuti a Cristo fuori dall'idolatria, come dice prima Tessalonicesi, erano venuti dagli idoli per servire il Dio vivente e vero, ma non avevano fatto un taglio netto. Erano stati attirati di nuovo nella vecchia idolatria, di nuovo nella vecchia cultura pagana, perché era così pervasiva, era così dominante, ed era così in mostra, così intrecciata nel tessuto della loro vita familiare, la vita sociale, la vita comunitaria. Corinto era dominata sopra la città da un'acropoli, un alto monte sulla cui cima si trovava il tempio delle false divinità che si dedicava al rito e al culto pagano e alla prostituzione delle sacerdotesse. E questo tempio non era solamente il centro di quella religione, ma da esso si diffondevano i suoi punti di vista religiosi e le sue ideologie in tutta la cultura di Corinto. Faceva parte di ogni cosa nella vita, delle feste, festività, celebrazioni e così via, ed era una spinta costante per i corinzi quella di ricadere di nuovo in quei vecchi schemi, e così fecero. Inoltre erano entrati anche i falsi maestri ed avevano portato un sincretismo quasi cristiano, una religione eclettica che prendeva un po' il cristianesimo, un po' il legalismo giudaico e un po' la religione pagana, fondeva tutto insieme e lo offriva come la verità. E quel compromesso si era fatto strada anche nella chiesa di Corinto ed aveva trovato un pubblico, e alcuni di loro lo stavano ascoltando e credevano e lo stavano anche accettando. Vedete, i falsi maestri volevano rendere il cristianesimo più popolare, meno esigente, meno distinto, meno ristretto, meno offensivo, meno diverso, meno esclusivo, così da far entrare più persone, così da poter ottenere più denaro, che è sempre un po' quello che vogliono i falsi maestri. Quindi questa è la chiesa di Corinto, che era nuova, era fresca, era salita dalla religione pagana che la circondava. Non si poteva separare dalla vita sociale della religione, non si poteva separare la vita storica di quel villaggio nei suoi modelli dalla religione. Quel villaggio che divenne una città portava un po' tutti i segni della religione che ne aveva accompagnato la crescita. Era un sistema pagano pienamente sviluppato fino al suo nucleo più profondo, ed era difficile districarlo, essere coinvolti anche solamente in qualche misura nella vita della cultura voleva dire essere coinvolti nel paganesimo, a meno che non si facesse un taglio molto netto. I corinzi però non lo fecero, e come detto, poi aggiungete a questo la confusione di falsi maestri, potete capire perché Paolo disse: non mettetevi sotto un giogo ineguale con gli infedeli. E tra l'altro questo è molto simile al cristianesimo moderno di oggi, che cerca di fondere il cristianesimo con la cultura popolare, vuole rendere il cristianesimo più popolare, meno diverso, più accettabile, meno offensivo, meno ristretto, meno esclusivo. E il risultato è che il vero cristianesimo e la purezza della parola di Dio vengono corrotte dal compromesso, e la Chiesa può diventare così inutile, vergognosa e anche blasfema, prendendosi gioco della verità. Per i credenti non può esserci compromesso, non possiamo dedicarci, non possiamo impegnarci con gli infedeli in nessuna impresa spirituale. Questo è il punto. Non vi legate con gli infedeli, questo è il comando. È il comando che di fatto mette in moto questo testo intero, ed è un appello inequivocabile rivolto ai credenti affinché si separino dai non credenti. E nessuno potrebbe fraintendere la cosa, questo è quello che sta dicendo, però la domanda è: che cosa significa? E come ho detto la volta scorsa, è essenziale capire che cosa significa, però prima di tutto che cosa non significa. Paolo non sta dicendo tagliate ogni contatto con i non cristiani, non sta dicendo quello, perché dobbiamo raggiungerli con il Vangelo, giusto? Non è questo il punto. Non sta dicendo non evangelizzate i non convertiti, non confrontate le persone nelle false religioni, non sta dicendo quello, noi dobbiamo farlo. In secondo luogo, non sta chiedendo un isolamento completo da parte della Chiesa, non siamo chiamati a diventare isolazionisti, non siamo chiamati a diventare monaci, non siamo chiamati a nasconderci da qualche parte e a separarci dal mondo, tutt'altro, dobbiamo trovare gli infedeli, amarli, essere loro amici e porre davanti a loro un modello di esempio spirituale. Inoltre non sta dicendo che dobbiamo divorziarci dal nostro coniuge che non è salvato, o tagliare tutti i contatti con persone che non sono salvate, o tutti i contatti, forse dovete dire, con persone che non sono salvate e che fanno parte della nostra famiglia. Non sta neanche dicendo che non possiamo lavorare, giocare, fare affari o essere impegnati in comune imprese terrene con coloro che non sono credenti. Non sta dicendo quello. Certo che possiamo, però quello che sta dicendo è che non possiamo unirci ai non credenti in cause religiose o in imprese religiose. Non possiamo andare al loro culto e diventarne parte, non possiamo farli diventare parte del regno di Dio, non possiamo coinvolgerli in nulla che riguardi il ministero, l'insegnamento o l'adorazione. Dove ci sono ministero, insegnamento ed adorazione, deve anche esserci una separazione assoluta. Quindi, in realtà, si sta riferendo al mettere insieme sotto lo stesso giogo credenti e non credenti in una qualunque impresa religiosa spirituale comune. I due non possono essere aggiogati insieme più di quanto un bue ed un asino possano tracciare un solco dritto sotto lo stesso giogo, come proibisce Deuteronomio 22:10. Però questo è precisamente quello che i corinzi stavano facendo. Stavano andando a queste feste che erano legate agli idoli e stavano cercando di ancora di mantenere l'amicizia con le persone del mondo, la loro famiglia, la loro società, partecipando e facendosi coinvolgere nelle feste idolatriche, ed un tale compromesso è intollerabile. Allo stesso tempo avevano invitato dentro la chiesa forme di religione pagana, e quello era ugualmente intollerabile. Non può esserci alcuna armonia, non ci può essere alcuna comunione, non ci può essere alcuna collaborazione, alcuna partecipazione tra credenti e non credenti in qualunque impresa religiosa. Questo è il punto. La religione pagana, il falso insegnamento, rovina quelli che la ascoltano, conduce all'impietà, si diffonde come la cancrena e sconvolge la fede delle persone. Paolo rivolse tutto questo a Timoteo e lo avvertì proprio di avvertire la Chiesa. Il punto, dunque, è la cooperazione religiosa, il compromesso religioso con i falsi maestri, con l'eresia e con l'errore. Non possiamo aver nulla a che fare con le persone coinvolte in questo, quando sono coinvolte in questo modo, e non possiamo permettere loro di aver nulla a che fare con imprese che riguardano l'avanzamento del regno di Dio. Eppure, nel corso degli anni, la Chiesa ha continuato a far questo. A volte lo si chiama evangelizzazione cooperativa, quando un evangelista arriva in una città e mette insieme cristiani e non credenti, non cristiani, coloro che credono alla parola di Dio e quei liberali che negherebbero apertamente la parola di Dio, in una comune impresa evangelistica. Questo è in diretta violazione di ciò che questo testo sta insegnando. Succede continuamente negli sforzi comuni di evangelizzare, succede nelle istituzioni educative, dove quelle istituzioni che pretenderebbero di essere cristiane hanno nel loro corpo docente quelli che credono alla parola di Dio e coloro che sono nati di nuovo e coloro che non lo sono, e vengono illegittimamente legati insieme in una comune impresa spirituale a danno della Chiesa, all'indebolimento dei cristiani e alla falsa sicurezza degli infedeli, dei non credenti. I veri cristiani devono separarsi dai non credenti nelle questioni legate al ministero, all'insegnamento e all'adorazione. Quando dico insegnamento, sto parlando di un insegnamento che riguarda Dio e la sua verità. Quindi Paolo fissa quel principio, e quello tra l'altro era un breve ripasso del primo messaggio, però in risposta a quel principio iniziale ci dà 5 ragioni o 5 motivazioni per seguire questo mandato, e vorrei affrontare proprio queste motivazioni da una prospettiva negativa, se posso permettermelo. Essere legati insieme agli infedeli e ai non credenti in qualunque sforzo spirituale è, numero uno, irrazionale. Irrazionale. Il punto che Paolo sta presentando qui è quello di una questione di congruenza. È una questione di semplice razionalità, e per dimostrare l'irrazionalità di una tale impresa comune offre 4 domande retoriche, ognuna delle quali richiede una risposta negativa. Eccole qui al versetto 14. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? O quale accordo c'è tra Cristo e Beliar, cioè Satana? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E la risposta a queste domande è negativa. Giustizia ed iniquità non hanno alcun rapporto, luce e tenebre non hanno alcuna comunione, Cristo e Satana non hanno alcun accordo, ed un fedele ed un infedele non hanno nulla in comune nell'ambito spirituale. E questo è assiomatico. Un assioma è una verità evidente in sé, che non ha bisogno di prova. È ovvio che non si possono rendere uguali gli opposti, e quelli sono tutti opposti. Quelle 4 domande retoriche stabiliscono l'irrazionalità di cristiani e pagani che lavorano insieme in una qualche impresa spirituale, che si impegnano in una qualche forma di adorazione o che sono coinvolti nella diffusione di quella che dovrebbe essere presumibilmente verità divina. Guardiamo brevemente ad ogni domanda. Domanda numero 1. Infatti, che rapporto c'è, che relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? Rapporto è meroché, è l'unico punto in cui viene usata nel Nuovo Testamento, che davvero è un sinonimo della parola koinonia, che significa comunione o partecipazione, significa una condivisione comune, l'impegno comune in uno sforzo unico, comune. Ed è ovvio che giustizia ed iniquità non possono darsi la mano nella stessa impresa. La giustizia è ciò che piace a Dio, è ciò che lo onora, l'iniquità è ciò che dispiace a Dio, è ciò che lo disonora. La giustizia è fare ciò che è giusto, l'iniquità è fare ciò che è sbagliato. I credenti sono classificati nella Bibbia come giusti, la giustizia di Cristo ci è stata imputata, lo abbiamo imparato al capitolo 5, versetto 21, che affinché potessimo diventare la giustizia di Dio in Lui, in Cristo, Dio ci ha ricoperti della giustizia di Cristo che include il perdono dei peccati. Dall'altra parte, gli infedeli o i non credenti sono iniqui, sono ingiusti, i loro peccati non sono stati perdonati, non c'è alcun rapporto quindi possibile per queste due categorie che sono così opposte. Quindi che dire degli infedeli o dei non credenti? In che senso sono iniqui? Beh, significa semplicemente che non si sottomettono alla legge di Dio, la violano, si ribellano contro di essa e le disubbidiscono. E la Bibbia caratterizza gli infedeli come iniqui, saranno condannati alla punizione eterna perché sono iniqui, perché sono ingiusti, perché violano la legge di Dio e non c'è alcuna cura possibile per quella violazione, perché non vengono al Salvatore che da solo provvede il perdono. E così muoiono, come disse Gesù, nei loro peccati e vengono puniti eternamente. Gesù li classifica proprio in quel modo. Per esempio, in Matteo 7:23 dice a quelli che affermano di conoscerlo: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me. Questa è la caratterizzazione di coloro che saranno giudicati, voi che praticate l'iniquità. Il modello della loro vita è una continua, costante, ininterrotta violazione della legge di Dio, del comando di Dio, della volontà di Dio e della parola di Dio. In Matteo 13, al versetto 41, abbiamo di nuovo una scena di giudizio in una parabola che Gesù sta insegnando. E dice: il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli ed essi raccoglieranno dal suo regno, versetto 41, tutti gli scandali e quelli che commettono l'iniquità e li getteranno nella fornace ardente, perché lì sarà il pianto e lo stridor di denti. Di nuovo, quelli che sono destinati al giudizio eterno vengono descritti come iniqui. Nel capitolo 23 di Matteo, di nuovo Gesù rivolge le sue parole ai farisei, perché erano ipocriti, e anche agli scribi, e dice: voi siete, al versetto 27, voi siete come sepolcri imbiancati che all'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni impurità. Così anche voi all'esterno apparite giusti agli uomini, però dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Iniquità. È l'iniquità che danna, è l'iniquità che condanna. Di Gesù viene detto in Ebrei 1:9 che ha amato la giustizia ed ha odiato l'iniquità. Gli infedeli, i non credenti, quindi, sono dannati, perché qualunque cosa affermino, qualunque cosa possano affermare o non affermare, signore e signore o qualsiasi altra cosa, sono iniqui. Quella è la caratteristica distintiva del modello della loro vita, è una continua, incessante e costante violazione della legge di Dio. Dall'altra parte ci sono i giusti, per i quali l'ubbidienza alla legge di Dio è il modello della vita. Certamente in Prima Giovanni quello viene reso abbondantemente chiaro. Prima Giovanni capitolo 3 versetto 4: chiunque pratica il peccato pratica anche l'iniquità, ed il peccato è iniquità. Ma al versetto 10: da questo sono manifesti i figli di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, né lo è chi non ama suo fratello. La persona ingiusta pratica l'iniquità e quello è l'infedele o il non credente. Versetto 7: figlioli, oh che nessuno vi seduca, colui che pratica la giustizia è giusto. Quindi da una parte abbiamo quelli il cui modello di vita è la pratica dell'iniquità, dall'altra quelli il cui modello di vita è la pratica della giustizia, e loro non hanno alcun rapporto, alcuna relazione. Noi abbiamo ricevuto una giustizia imputata e poi, in virtù della nuova creazione, della rigenerazione, della nuova nascita, ci è stata data una nuova disposizione, una nuova natura che ama la legge di Dio e desidera seguire, ubbidire a quella legge, odia il peccato, noi siamo i giusti e loro sono gli iniqui, non possiamo essere impegnati in un'impresa comune. Infatti in Tito Paolo dice che il Signore stesso, nel salvarci, ha preso un popolo, lo ha redento da ogni atto iniquo, lo ha purificato per sé e lo ha reso zelante per la giustizia. Non c'è alcuna armonia Coloro i cui peccati sono stati perdonati non possono mettersi in società con quelli i cui peccati non sono stati perdonati. Coloro la cui passione è la giustizia non possono mettersi in società con quelli la cui passione è l'iniquità, in qualunque impresa spirituale comune. E questo non aiuta Dio, non è un modo intelligente per realizzare i suoi propositi? È una violazione della sua parola? Così come dice nella prima epistola di Paolo ai Corinzi, non potete avere la tavola dei demoni e la tavola del Signore, non potete andare a entrambe. Ora ci sono punti di contatto, lo ammetto, ma non c'è alcun rapporto in qualunque impresa spirituale, e questo includerebbe anche il matrimonio. Tra l'altro, giusto come nota a margine, dato che il matrimonio per il credente è un'impresa molto spirituale, secondo Efesini capitolo 5, è una dimostrazione stessa della relazione che esiste tra Cristo e la sua Chiesa. Seconda domanda retorica: quale comunione ha la luce con le tenebre? Ora, non bisogna essere particolarmente brillanti per capire che queste due si escludono a vicenda. Dove c'è la luce non c'è il buio, dove c'è il buio non c'è la luce. Questo è un contrasto biblico comune, Gesù lo ha usato diverse volte, in modo particolare nel Vangelo di Giovanni, un passo familiare, lo troviamo al capitolo 8, versetto 12, dove Gesù offre una dichiarazione molto chiara: io sono la luce del mondo e chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. La luce si riferisce alla giustizia, le tenebre si riferiscono all'iniquità, si escludono a vicenda, nulla è più incompatibile della luce e delle tenebre, l'una scaccia l'altra. In Atti 26, quando Paolo fu incaricato e chiamato al ministero, gli fu detto che avrebbe portato luce ed avrebbe aperto gli occhi dei gentili affinché vedessero la luce. Efesini 5 parla di quello, parla del regno della luce, Colossesi 1, siamo stati trasportati fuori dal regno delle tenebre nel regno del caro figlio di Dio, che è un regno di luce. Anche Pietro scrive proprio di questo regno meraviglioso, questo regno di luce, dice in prima Pietro 2:9 che egli ci ha chiamati fuori dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Prima Giovanni 1 dice che camminiamo nella luce, non nelle tenebre. Nessuna comunione, si escludono a vicenda. Voglio dire, questo è ovvio. Ora, queste due domande dunque hanno a che fare con la nostra natura. I credenti sono giusti e camminano nella luce. Gli non credenti sono iniqui e camminano nelle tenebre. C'è un'incompatibilità molto naturale. Siamo così completamente diversi che non può esserci alcuna intimità comune nell'ambito dello spirituale. Nessuna. Qualunque tentativo di mettersi insieme in una certa denominazione, qualunque tentativo di mettersi insieme in una certa associazione, qualunque tentativo di unirsi in un qualche tipo di ministero di evangelizzazione, di un ministero universitario, una campagna evangelistica, un qualunque evento del genere, o un tentativo di mettersi insieme in un contesto scolastico, un ambiente educativo e presumere di poter procedere insieme verso un unico obiettivo, è ridicolo. Qualunque tentativo di comunione in una vita spirituale comune con non credenti è ridicolo, dannoso e falsamente rassicurante per quel non credente. Ora, quando arriva la terza domanda retorica, passa proprio dalla differenza nella nostra natura, giustizia e luce, contrapposte all'iniquità e alle tenebre, alla differenza che esiste nei nostri capi, nelle guide. E la sua domanda, al versetto 15, è: quale accordo c'è tra Cristo e Beliar? Ed ora quindi qui passiamo all'idea del potere personale, del governante personale di ciascun regno. E credetemi, c'è un antagonismo assoluto, fondamentale, eterno, proprio a livello più alto del regno della luce e della giustizia, contrapposto alle tenebre e all'iniquità. E questa è la differenza che c'è tra Cristo e Satana. E loro non stanno prendendo parte ad alcuna impresa comune. Qualunque cosa il Signore Gesù Cristo voglia fare, Satana vorrebbe impedire. Qualunque cosa Satana vuole fare, Cristo la giudicherà. Cristo non ha alcun rapporto, non ha alcuna comunione, nulla in comune con Satana. E dovete capire che il non credente, Giovanni 8:44, è figlio del diavolo e il credente è figlio di Dio, e i due non possono lavorare insieme. Ecco perché Paolo disse loro: non potete andare alla mensa dei demoni e poi venire alla mensa del Signore? Non potete andare a un qualche banchetto idolatrico e sedervi lì ed adorare un idolo? Rendetevi conto, versetto 20 di Prima Corinzi 10, che le cose che i gentili sacrificano, le sacrificano ai demoni. Ed io non voglio che voi diventiate partecipi dei demoni, non potete impegnarvi in nessuna falsa forma di religione. Quello è un compromesso. La luce non ha alcun rapporto con l'iniquità e Cristo non ha alcuna armonia con Beliar. La giustizia non ha alcun rapporto con l'iniquità e, tra l'altro, la parola armonia, symphonesis, da cui otteniamo sinfonia, non è solamente un termine musicale, significa unirsi per una causa comune. Beliar è un termine molto, molto antico, usato per Satana, a volte viene tradotto con una R finale, Beliar, viene dai tempi antichi, è usato nell'Antico Testamento in diversi punti con l'espressione figli di Beliar, uomini da nulla, vani. Nel periodo intertestamentario, nei rotoli del Mar Morto, troviamo il termine Beliar, usato per riferirsi a Satana, che è colui che è del tutto privo di valore, è un buon titolo per lui, colui che non ha valore, in contrasto con Cristo che è colui che è degno. Non può esserci alcun rapporto tra colui che è degno e colui che non vale assolutamente nulla, indegno. E quell'epiteto per Satana è adatto, specialmente in questo tipo di contrasto, e tra l'altro questo è l'unico punto in cui viene usato nel Nuovo Testamento. Egli è l'ultimo e definitivo essere senza valore che sarà gettato nel mucchio dei rifiuti dell'inferno. Non può essere in armonia con colui che è infinitamente degno, che è esaltato nel cielo dei cieli. E i non credenti, gli infedeli, triste a dirsi, sono figli di Satana, camminano secondo il principe della potenza dell'aria, Efesini 2:2, secondo lo spirito che opera in loro, che sono chiamati figli della disubbidienza, sono sudditi, iniqui e disubbidienti di Satana e camminano in un regno di tenebre e lì non c'è alcuna armonia. E notate che Satana si traveste, vi ricordo di nuovo di 2 Corinzi 11, si traveste da angelo di luce, opera nella falsa religione, i suoi messaggeri sono travestiti da angeli di luce, si infila dentro i parametri religiosi e cerca di perpetrare le sue religioni e trascina i credenti in compromessi con quelle false religioni. Non mi importa di cosa stiate parlando, che siano mormoni o testimoni di Geova, cattolici romani o di qualunque altra eresia ed errore che abbonda, non possiamo metterci in società con quelle persone in una impresa spirituale comune. La quarta domanda retorica, alla fine del versetto 15, torna indietro, per così dire, a coprire un po' tutto il terreno. Che cos'è che ha in comune il fedele con l'infedele? Per dirlo in un altro modo, che cos'è che ha la fede a che fare con la non fede? Per definizione stessa si escludono a vicenda. Se uno crede una cosa e l'altro non la crede, allora non c'è alcun terreno comune, perché credere nel Vangelo e credere nella parola di Dio è una fede che domina totalmente la vita. I fedeli e gli infedeli non hanno nulla in comune, le loro ideologie si escludono a vicenda. Non si può tentare nessuna impresa spirituale con l'idea di riuscire, che implichi una mescolanza del genere. Amos 3:3 offre lo stesso assioma: come possono due camminare insieme se non si sono messi d'accordo? Le nostre convinzioni, tutte, i nostri valori, i nostri principi, le nostre motivazioni come cristiani sono completamente contrari a tutti i valori, a tutti i principi, a tutte le convinzioni e motivazioni di coloro che non sono convertiti. Possiamo giocare insieme, possiamo lavorare insieme, socializzare, costruire cose insieme, studiare insieme, però appena ci spostiamo nell'adorazione, nel ministero, nell'insegnamento della verità divina, quello diventa del tutto impossibile. Ed è triste pensarci. Le chiese sono piene di infedeli e questo tentativo continua senza sosta di far funzionare questo tipo di collaborazione reciproca, credente-non credente. È un'abominazione davanti a Dio, è inefficace ed è disastroso. Ricordo che una volta un pastore mi disse che aveva capito che cos'è che non andava nella sua chiesa, metà del suo consiglio era salvata e l'altra metà no. Non riesco ad immaginare uno scenario peggiore. Quindi prima di tutto è irrazionale tentare di mettersi sotto un giogo ineguale con gli infedeli. Dovrebbe essere ovvio a chiunque sappia pensare che questo è reciprocamente impossibile, mettere insieme questi due regni. In secondo luogo, e qui saliamo di un gradino, ok? Non è soltanto irrazionale che i credenti siano legati insieme ai non credenti, è anche sacrilego. È sacrilego. E questa mattina coprirò solamente questo punto e vi darò i rimanenti la prossima volta. È un sacrilegio. Guardate al versetto 16. Questa è la quinta domanda retorica, però credo che essa stabilisca proprio questo secondo punto. Che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi infatti siamo il Tempio del Dio vivente, proprio come Dio disse: abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. La questione qui è una questione di sacrilegio. Ogni falsa religione è adorazione di demoni. Ascoltate, ricordatevelo, gli idoli non sono nulla. Potete scolpire un idolo nel legno, potete farne uno di pietra, potete fare un idolo d'argento, potete farne uno d'oro, potete perfino dipingerne uno su un muro, potete formarne uno dal marmo, qualunque cosa sia. Quando avete finito non avrete nulla. Però la religione e l'ideologia che esso rappresenta sono di fatto l'insegnamento dei demoni. Sono menzogne che vengono dagli abissi, sono dottrine di demoni che provengono da spiriti seduttori, e quindi quello che succede è che i demoni impersonano l'idolo e voi adorate il demone nell'idolo, anche se non lo sapete, è proprio il demone che ha creato e che crea la religione e che gestisce il rapporto con l'adoratore, è comunione con i demoni, e quando andate alla mensa dei demoni, e quando andate all'idolo andate ad adorare il demone. Tutti gli dei delle nazioni sono demoni, dice l'Antico Testamento, perché i demoni impersonano gli idoli che gli uomini creano sotto il loro impulso. E quindi che armonia c'è fra il tempio di Dio e gli idoli? La risposta? Nessuna! Nessuna! Non potete mescolare l'adorazione del diavolo e l'adorazione di Dio! Non si possono mescolare, il cristianesimo è completamente e totalmente separato da ogni forma di idolatria, non c'è alcuna possibilità di comunanza. Ora, questa è una questione molto, molto importante. Andate per un momento nella vostra Bibbia, probabilmente non andremo molto oltre questo, però voglio indirizzarvi a Seconda Re, capitolo 21, e poi ad un altro passo dell'Antico Testamento, o due, e questo credo chiarirà il punto. Seconda Re, 21, versetto 1, Manasse aveva 12 anni quando divenne re e regnò 55 anni a Gerusalemme, ed il nome di sua madre era Chefsiba. Ed egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, secondo le abominazioni delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti ai figli di Israele. Che cos'è che fece? Quali erano le abominazioni delle nazioni che prima stavano nel paese? L'idolatria. Cos'è che fece? Riportò indietro tutta l'idolatria. Riportò indietro tutte le abominazioni che il Signore aveva scacciato. Ricostruì gli alti luoghi che Ezechia, suo padre, aveva distrutto, eresse altari a Baal e fece un Asherah, cioè una statua ad una divinità femminile, come aveva fatto Acab, re di Israele, ed adorò tutto l'esercito del cielo, adorò le stelle, gli dei che presumibilmente stavano nelle stelle, li servì, costruì altari nella casa del Signore, della quale il Signore aveva detto: a Gerusalemme porrò il mio nome. Potete immaginarlo? Mise altari nel Tempio, mise altari a falsi dei nel Tempio a Gerusalemme, dove Dio aveva detto porrò il mio nome lì. Costruì altari, versetto 5, per tutto l'esercito del cielo nei due cortili della casa del Signore. Proprio nel cortile del Tempio costruì altari a falsi dei, fece passare suo figlio per il fuoco, ed il culto di Molech implicava il sacrificio dei bambini nel fuoco, e lui lo fece, praticò la magia, usò la divinazione, si rivolse a medium e a spiritisti e fece molto male agli occhi del Signore, provocandolo ad ira. E poi mise l'immagine scolpita di quel Asherah, quella divinità femminile che aveva fatto, nella casa della quale il Signore aveva detto a Davide e a Salomone, suo figlio, in questa casa ed in Gerusalemme che ho scelto fra tutte le tribù di Israele porrò il mio nome per sempre. La mise nel Tempio. Idoli nel Tempio. Giù al versetto 9. Manasse, dice, li sedusse a fare il male più delle nazioni che il Signore aveva distrutto davanti ai figli di Israele. Sapete cosa? Erano idolatri peggiori delle nazioni che Dio aveva già distrutto. Al versetto 10 il Signore parlò per mezzo dei suoi servi, i profeti, dicendo: poiché Manasse, re di Giuda, ha commesso queste abominazioni, avendo agito più malvagiamente di tutti gli amorei che furono prima di lui, e ha fatto peccare anche Giuda con i suoi idoli, perciò così dice il Signore, il Dio di Israele, ecco, io farò venire su Gerusalemme e su Giuda una tale calamità che a chiunque ne udrà parlare ritorneranno entrambe le orecchie. E stenderò su Gerusalemme la corda di Samaria, il piombino nella casa di Acab, cioè la misurerà per la distruzione, ripulirò Gerusalemme come si ripulisce un piatto, lo si ripulisce e lo si capovolge, abbandonerò il resto della mia eredità e li consegnerò nelle mani dei loro nemici, ed essi diventeranno preda e bottino per tutti i loro nemici, perché hanno fatto ciò che è male ai miei occhi e mi hanno provocato ad ira dal giorno in cui i loro padri uscirono dall'Egitto fino a questo giorno. C'è una cosa che Dio non tollererà, ed è questa: idoli nel suo tempio. Idoli nel suo tempio. L'affronto supremo, l'insulto supremo, la bestemmia suprema contro Dio è che non potete portare idoli nel tempio di Dio. Né potete portare Dio in un tempio di idoli. E ecco perché voi, Corinzi, non potete andare alle feste idolatriche, non potete portare voi stessi, che siete il tempio di Dio, dentro un tempio di idoli, più di quanto possiate portare un idolo dentro il tempio di Dio. Un'altra illustrazione, veramente questa è un'illustrazione notevole e profondamente interessante. Prima Samuele, capitolo 4, prima Samuele capitolo 4, gli israeliti stavano combattendo contro i filistei. Al versetto 2 i filistei si disposero in ordine di battaglia contro Israele, Quando la battaglia si estese, Israele fu sconfitto davanti ai Filistei, i quali uccisero circa 4.000 uomini sul campo di battaglia. I Filistei furono vittoriosi. Il nome Filistei, tra l'altro, è collegato all'antico nome Palestina. Erano il popolo che si trovava lì quando Israele entrò nel paese, un popolo pagano, idolatra. Furono coinvolti in numerose battaglie, questa è una di quelle che Israele perse, e 4.000 dei loro uomini giacciono morti sul campo di battaglia. Al versetto 3 vediamo la loro risposta. Quando il popolo rientrò nell'accampamento, gli anziani di Israele dissero: poiché il Signore ci ha sconfitti oggi davanti ai Filistei, non lo capiamo, dovremmo essere il popolo della promessa, il paese dovrebbe essere nostro, perché abbiamo perso. Ovviamente erano coinvolti nel peccato. E quindi decisero che avrebbero risolto il loro problema in modo molto semplice. Dissero: prendiamo da Shiloh l'arca del patto del Signore perché venga in mezzo a noi e ci liberi dalla mano dei nostri nemici. Questo era il loro piano, ok? L'arca del patto, che era quella piccola cassa con le stanghe che la attraversavano i cherubini agli angoli, sui lati, l'uno di fronte all'altro, rappresentava la presenza di Dio, doveva stare nel luogo santissimo. E tra le ali dei cherubini riposava la gloria di Dio come evidenza della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Era il possesso più sacro che avevano, la rappresentazione del loro Dio. E quindi dissero: il problema, il nostro problema è che abbiamo perso perché Dio non è qui. E dunque qualcuno vada a prendere Dio. Non comprendendo l'onnipresenza di Dio ed avendo ridotto la loro religione ad una superstizione, un qualche comitato si riunì e fecero questo piano. E così al versetto 4 il popolo mandò a Shiloh e da lì portarono l'arca del patto del Signore degli eserciti che siede sopra i cherubini. E i due figli di Eli, Ofni e Phinehas, Eli era il sommo sacerdote, erano lì con l'arca del patto. Quindi essa tornò accompagnata dai figli del sommo sacerdote ed ecco che arriva l'arca. I ragazzi erano entusiasta, il popolo era esaltato. Okay? Versetto 5. Quando l'arca del patto del Signore entrò nell'accampamento, tutto Israele mandò un grande grido, tanto che la terra ne risuonò. Si levò questo grido tremendo, questo urlo, quando quella cosa entrò nell'accampamento, perché tutti dicevano: Dio è qui, vinceremo, vinceremo, non possiamo perdere. Versetto 6, quando i Filistei udirono il rumore del grido, dissero: che cosa significa il rumore di questo grande grido nell'accampamento degli ebrei? Voglio dire, la loro prima reazione fu: hanno appena perso 4.000 uomini, perché sono così eccitati? Poi capirono, evidentemente tramite spie, che l'arca del Signore era entrata nell'accampamento, e i Filistei ebbero paura. Dissero: oh, Dio è venuto nell'accampamento? E dissero: guai a noi! Una cosa simile non è mai accaduta prima d'ora, guai a noi! Bene, perché fecero quello? Perché conoscevano la reputazione del Dio di Israele. Chi ci libererà dalla mano di questi dei potenti? Questi sono gli dei che colpirono gli egiziani con ogni sorta di piaghe nel deserto. Ascoltate, la notizia aveva viaggiato? Stavano ancora esprimendo la loro inclinazione politeistica usando il plurale per Dio, però avevano paura perché avevano sentito quello che era accaduto in Egitto e naturalmente pensavano che, come il loro Dio, anche lui fosse confinato nella forma in cui era rappresentato e quindi finché non era lì andava tutto bene, però quando comparve quella piccola cassa si sentivano nei problemi, la superstizione era da entrambe le parti. Poi venne il discorso motivazionale del generale, che cosa farebbe? Fa quello che fa. Da questo discorso motivazionale disse: fatevi coraggio, versetto 9, siate uomini, o Filistei, affinché non diventate schiavi degli ebrei come essi sono stati schiavi vostri. Dunque siate uomini e combattete, andate a prenderli, ragazzi, non potete preoccuparvi di quella cassa lì. E così i Filistei combatterono, e suppongo che fosse un tipo convincente. E guardate cosa accadde. Israele fu che cosa? Sconfitto! Cosa? Come può essere? Abbiamo Dio! Abbiamo la cassa! Ognuno fuggì alla sua tenda, la strage fu molto grande perché caddero di Israele 3.000 fanti. 3.000 sono tanti morti. E quello non fu il peggio? Sentite questa, versetto 11. L'arca di Dio fu rubata. Non solo uccisero 3.000 uomini, e forse a quelli si dovrebbero anche aggiungere gli altri 4.000, quindi dai 3.000 ai 4.000 fanti, e forse anche altri, però presero la cassa. E poi, a peggiorare le cose, Hofni e Phinehas morirono, o, a seconda della vostra prospettiva, a migliorare le cose, perché erano due ragazzini miserabili, e i figli del sommo sacerdote erano morti, e Dio se n'era andato, i Filistei avevano vinto, l'avevano preso. Potreste dire, questo è veramente un grosso problema per Israele? No, Israele era già nei guai, quello però è diventato un grosso problema per i Filistei, perché ora avevano Dio tra le mani. Ebbene, scopriamo che cos'è che fecero, andate al capitolo 5. Che cosa pensate che farebbero? Dato che erano politeisti e credevano in molte divinità, fecero quello che vi aspettereste. I Filistei presero l'arca di Dio e la portarono da Ebenezer ad Asdod, una delle loro città, e qui vengono menzionate diverse delle loro città lungo la costa della Palestina. I Filistei presero l'arca di Dio e lo portarono nella casa di Dagon e lo misero accanto a Dagon. Ora, che cos'è una casa di Dagon? È il tempio del loro dio principale. Il loro dio principale era Dagon e quella era la loro divinità. Ovviamente erano un popolo della costa, avevano qualcosa a che fare con il propiziare la pesca e proteggere dalle minacce del mare, cose del genere. Quindi pensarono dicendo: oh, adesso abbiamo non solamente Dagon, abbiamo anche catturato questo dio potente che ha spazzato via l'esercito egiziano. La nostra invincibilità è garantita. E così presero semplicemente l'arca di Dio e la misero nella casa di Dagon, perché ovviamente non potevano avere un luogo preparato per l'arca di Dio. Probabilmente avevano discusso su come procedere, versetto 3. E quando gli asdoditi si alzarono presto la mattina seguente, sicuramente quando si alzarono andarono al luogo di Dagon per ringraziare Dagon per la grande vittoria. Quando lo fecero, ecco, Dagon era caduto con la faccia a terra davanti all'arca del Signore. Wow! Cos'era successo? All'improvviso entrarono lì e Dagon era rovesciato, prostrato davanti a quella piccola cassa. E devono aver pensato che ci fosse stato un terremoto localizzato o qualcosa del genere, perché era probabilmente fatta di pietra ed era caduta dalla sua piattaforma ed ora era lì prostrata davanti a quella cassa. Così presero Dagon, lo rimisero al suo posto, lo spolverarono e lo rimisero in piedi. Quando si alzarono, versetto 4, presto la mattina seguente, ecco, Dagon era caduto con la faccia a terra davanti all'arca del Signore di nuovo, solamente che questa volta la testa di Dagon e le palme di entrambe le sue mani erano tagliate sulla soglia e di Dagon restava solamente il tronco. Ora, era stato decapitato e le mani gli sono state tagliate e c'era solamente un troncone di forma umana disteso lì con la testa rotolata via e le due mani a terra. Capirono il messaggio, no? Non rialzate più la cosa. Non potete portare idoli nella casa di Dio e non potete portare Dio nella casa degli idoli, lo capite? Questo è un principio che viene chiaramente illustrato qui. Tra l'altro la mano del Signore fu pesante sugli asdoditi. Dio non si occupò solamente di Dagon, si occupò anche di loro per la loro bestemmia. Li devastò. Cosa significa? Mandò una piaga di topi e di topi portarono qualcosa simile alla peste bubonica, alla morte nera, alla peste nera. Migliaia e migliaia di persone morirono a causa di quella piaga e quelli che non morirono si ritrovarono con tumori. Non ci volle molto perché la gente di Asdod capisse che dovevano liberarsi di quella cassa e così tennero una riunione al versetto 8 e dissero: che cosa facciamo? E dissero: oh, mandiamola a Gat. Quello non dice molto del vostro amore verso quelle persone. Gat era un'altra città filistea da cui venne un uomo grande di nome Golia e così mandarono l'arca a Gat. E quando la portarono lì, versetto 9, la mano del Signore fu contro quella città con grande confusione ed egli colpì gli uomini della città, giovani e vecchi, così che furono colpiti da tumori. E poi la mandarono ad Ekron, la città successiva, ed accadde la stessa cosa. Gli ecroniti gridarono: hanno portato da noi l'arca del Dio di Israele per far morire noi e il nostro popolo. E così tennero un'altra riunione e dissero: che cosa facciamo? Andiamo via l'arca del Dio di Israele che ritorni al suo posto, versetto 11, affinché non faccia morire noi ed il nostro popolo, perché c'è una confusione mortale in tutta la città. E la mano di Dio era pesante e gli uomini che non morirono per la piaga portata dai topi, cosa che viene spiegata nel capitolo 6, furono colpiti da tumori. Del grido della città salì fino al cielo. Morte, piaga, malattia, tumori dappertutto, perché Dio non si lascia portare nel tempio degli idoli. Capite il quadro? I Pantheon greco e romano avevano molte divinità, molti idoli. Aggiungere idoli era una pratica comune nella religione politeistica, però per Dio è intollerabile. Nel cristianesimo non è possibile. Voglio mostrarvi un altro testo dell'Antico Testamento, si trova in Ezechiele capitolo 8, e questo è un testo molto molto importante perché dimostra che cosa prova Dio quando si confonde il tempio di Dio con gli idoli. In Ezechiele, al capitolo 8, versetto 3, il Signore stese una forma simile ad una mano e mi afferrò per una ciocca del capo, dice Ezechiele. Lo Spirito mi sollevò fra terra e cielo e mi trasportò nelle visioni di Dio a Gerusalemme. Ora Dio lo solleva dalla terra, lo mette nel cielo e gli dà una visione. La visione è di Gerusalemme, all'ingresso proprio lì della porta settentrionale del cortile interiore, quello era nel Tempio. Proprio lì dove si trovava la sede dell'idolo della gelosia che provoca gelosia. Dio lo porta in alto in una visione e gli mostra che un idolo è stato messo nel cortile interno del tempio. Il versetto 4 dice: la gloria del Signore Dio di Israele era lì, quindi accanto alla gloria di Dio c'era un idolo. Ed egli mi disse, al versetto 5, figlio d'uomo, alza ora gli occhi verso il nord. Io alzai gli occhi verso il nord, ed ecco, a nord della porta dell'altare c'era quest'idolo della gelosia proprio all'ingresso, vicino all'altare. Mi disse, figlio d'uomo, vedi che cosa stanno facendo, le grandi abominazioni che la casa di Israele sta commettendo qui, tanto da costringermi ad allontanarmi dal mio santuario? Dovrò andarmene perché hanno portato quest'idolo? Però io ti mostrerò abominazioni ancora più grandi. Versetto 7, mi condusse all'ingresso del cortile, quando guardai, ecco un buco nel muro, egli disse, figlio d'uomo, ora scava attraverso il muro. Così scavai attraverso il muro ed ecco un ingresso, ed egli mi disse, entra e guarda le empie abominazioni che stanno commettendo qui. Ed entrai e guardai, ed ecco ogni forma di rettili, di bestie, di cose detestabili, con tutti gli idoli della casa di Israele erano scolpiti tutto intorno sul muro, avevano scolpito ed inciso idoli su tutte le pareti del tempio. Ed in piedi davanti a loro c'erano 70 anziani della casa di Israele con Yazania, figlio di Safan, in mezzo a loro ciascuno con il suo incensiere in mano, e saliva il profumo della nube di incenso. Questo era uno dei non leviti che funzionavano come sacerdoti, dei falsi sacerdoti, le false religioni, dei falsi idoli che erano stati scolpiti nel tempio. Versetto 12, egli mi disse, figlio d'uomo, vedi che cosa stanno commettendo gli anziani della casa di Israele nelle tenebre, ciascuno nella stanza delle sue immagini scolpite, perché dicono, il Signore non ci vede, il Signore ha abbandonato il paese. Ed egli mi disse, vedrai abominazioni ancora più grandi che stanno commettendo. E mi condusse all'ingresso della porta della casa del Signore, che era verso il nord, ed ecco delle donne piangevano per Tammuz, e quello era il culto di Baal. Vedrai cose ancora più grandi, versetto 15, versetto 16, di fatto, che cosa trova? 25 uomini con le spalle rivolte al tempio del Signore, voltando le spalle a Dio ed adorando il sole, prostrandosi verso il sole, che era un'antica pratica del culto egiziano, stavano commettendo abominazione. Al versetto 18, infatti, agirò con ira. E così fu. E li distrusse tutti e distrusse il tempio. Non c'è compatibilità tra il tempio di Dio e gli idoli. Questo è il punto. È impossibile mettere insieme le due cose, ed è più di questo, è irrazionale, ed è più di quello, è un sacrilegio, è blasfemo tentare di fare una cosa del genere. Ascoltatemi, ai pagani non dispiace unirsi ai cristiani in attività religiose, anzi, gli piace molto la cosa, ma noi non possiamo permetterlo. Non possiamo permetterlo. Non possiamo unirci agli infedeli nell'adorazione o nel ministero o in un qualunque impresa che coinvolga Dio, né possiamo invitarli ad unirsi alla nostra impresa. E questo è a causa del sacrilegio che comporta. Che armonia c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? Non potete portare gli idoli nel tempio di Dio? Non potete prendere il tempio di Dio e metterlo in un tempio di idoli? E questo è il punto. Noi siamo il tempio del Dio vivente. Sta parlando di noi, individualmente. Come non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che avete da Dio e che non appartenete a voi stessi, siete stati comprati a prezzo? Cristo vive in voi, lo sappiamo da quello che dice l'Apostolo Paolo. Questo è vero individualmente parlando, siamo una casa spirituale individualmente. Lo Spirito vive dentro di noi, lo Spirito di Cristo, il Dio vivente, dimora in noi. Noi siamo il suo tempio, egli vive in un tempio non fatto da mani d'uomo, vive nella nostra nuova creazione, nella nostra nuova natura. Noi siamo il suo tempio, e questo è vero individualmente, questo è vero collettivamente. La Chiesa è una casa spirituale, un edificio spirituale che ospita lo Spirito di Dio, e così indicano 1 Corinzi 3, 16, 17, Efesini 2, 22. Quindi noi siamo il tempio di Dio, e poi lo conferma con un mosaico di testi dell'Antico Testamento, proprio come disse Dio: io abiterò in loro e camminerò in mezzo a loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Poi tra l'altro quel mosaico di testi dell'Antico Testamento è l'unione di dichiarazioni fatte in Levitico 26, 11 e 12, Geremia 24, 7 ed Ezechiele 37, 27. Sta semplicemente prendendo ciò che è l'insegnamento dell'Antico Testamento e, per così dire, lo sta mettendo insieme in un mosaico e lo riassume dicendo che Dio dice che dimorerà o abiterà nel suo popolo, camminerà in mezzo a loro, sarà il loro Dio ed essi apparterranno a Lui. Noi siamo il Tempio del Dio vivente, ed amo il fatto che egli sia chiamato proprio il Dio vivente in contrasto con gli idoli morti. Questa è un'espressione comune in Paolo, in contrasto con gli idoli morti. La usa Romani, Seconda Corinzi, Tessalonicesi e Prima Timoteo. Qualunque unione con gli infedeli è mettere idoli nel tempio di Dio o mettere il tempio di Dio in un tempio di idoli. È sfacciatamente, apertamente, intollerabilmente sacrilego. E lo conferma proprio con quella piccola frase: come Dio disse. E se fate questo, state apertamente, sfacciatamente, assalendo quello che Dio ha detto. Quel mosaico di passi dell'Antico Testamento riassume una grande verità, e quella grande verità è che noi siamo il Tempio di Dio, siamo il popolo del suo patto, siamo il suo possesso prezioso, siamo il suo luogo di dimora e non possiamo unirci agli idoli. Qualunque giogo ineguale allo scopo di servire Dio è mal concepito, è irrazionale ed è sacrilego. E dobbiamo capirlo. E questo è fondamentale per la nostra esperienza cristiana. Ci sono altri tre punti, però dovremmo aspettare per quelli. Padre, ti ringraziamo perché la tua parola è così chiara per noi riguardo a questo. Sappiamo che tu ci aiuterai a mettere in pratica queste cose, tu ci darai il discernimento necessario nel mentre attraverseremo o attraversiamo questa vita per fare applicazione dove l'applicazione deve essere fatta. Però, oh Dio, ci rattristiamo per le molte volte in cui questo principio viene violato ed i credenti fanno ciò che è impensabile ed irrazionale, ciò che è più di quello, di fatto è sacrilego e blasfemo. Perdonaci per tali compromessi. Oh, che la Chiesa possa sempre essere la Chiesa pura e possa dedicarsi, impegnarsi solamente in quell'adorazione che onora e glorifica il tuo nome. Fa sì che possa separarsi da tutti i non credenti, al di là di quello che affermino in qualunque sforzo spirituale di adorazione, di insegnamento o di ministero. Mantienici puri affinché possiamo essere potenti e affinché possiamo onorare l'unico vero Dio vivente ed il Figlio tuo, il Signore Gesù Cristo, perché preghiamo nel suo nome. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.